Io non so se vi siete mai posti questo interrogativo. Come morirò? A volte mi chiedo, e forse con l'andare del tempo è una domanda che a volte attraversa la mia testa. Qualche giorno fa, leggendo sul giornale, un uomo di 54 anni è uscito con la bicicletta e preso un infarto ed è morto. E ovviamente, essendo un ciclista, mi ha fatto riflettere da dire: chissà se anch'io posso vivere un'esperienza del genere. Ovviamente quella persona non aveva nessun preavviso di quello che gli sarebbe potuto capitare da lì a poco. Ma si potrebbe anche morire in un modo molto diverso. Oggi potrei stare benissimo, non avere nessun sintomo, godere di un'apparente salute, eppure chissà, forse qualche cellula impazzita nel mio corpo potrebbe già da diverso tempo aver messo in atto una situazione che, quando manifesterà i suoi sintomi, sarà troppo tardi. Infatti, qualche giorno fa ancora, sono venuto a conoscenza di una situazione di un tumore che per diverso tempo non era stato diagnosticato e poi, quando si è manifestata questa cosa, si è dovuto intervenire. Anche dal punto di vista spirituale, a volte possiamo godere di ottima salute eppure essere sull'orlo del fallimento e della caduta. Paolo, in 1 Corinzi capitolo 10 versetto 12, dice: chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Sappiamo che la lettera dei Corinzi è indirizzata a una chiesa con molte problematiche, dove c'erano parecchi membri di questa chiesa, con dediti al peccato, ma Paolo lancia anche un avvertimento a coloro che apparentemente potevano essere senza problematiche, e lancia questo avvertimento di: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E questo principio è un principio molto importante per la nostra vita, per la nostra salute spirituale. Anche come chiesa, per estendere la cosa, anche una chiesa potrebbe non essere particolarmente minacciata da dei peccati così eclatanti. Potrebbe non essere in pericolo per qualche eresia che si è infilata nel suo modo di pensare. Tutto potrebbe essere apparentemente nella sua superficie buono, sembrare di godere di grande salute, che possa stare sempre in piedi, eppure essere sull'orlo di un'imminente caduta. E seguendo quell'idea, dobbiamo andare al vero problema, al nocciolo del problema. Che cosa significa essere un cristiano oggi? E penso che un po' questa domanda, per quanto possiamo rispondere in maniera semplice e banale, si sia un po' persa nella Chiesa moderna. La vita cristiana è essenzialmente una cosa molto semplice, è una vita di amore per Gesù Cristo. E come detto, so che suona piuttosto banale ed elementare, e in effetti lo è, ma quella semplice affermazione si è persa. La vita cristiana è meglio definita come una continua relazione di amore con Gesù. Non abbiamo bisogno di parlare dell'amore che Gesù riversa verso di noi, perché sappiamo che è certo, ma il problema è il nostro amore verso di Lui. E come detto, il cristianesimo evangelico ha perso molto questa dimensione, perché la maggior parte delle persone pensa di più a quanto Dio sia preoccupato di darmi una vita ripiena delle sue benedizioni, di quanto Dio mi ama e voglia realizzare i miei sogni, i miei desideri, le mie ambizioni e i miei obiettivi. Dio, in un certo modo, c'è più questa idea e quell'essere che vuol fare di me qualcosa di meraviglioso, darmi vita, elevarmi e soddisfare tutte le speranze del mio cuore. Si parla in un certo modo più di quanto Dio mi ama invece di quanto io ami Lui. Ma in realtà, come dicevo, la vita cristiana riguarda l'amore per Cristo, di amarlo in maniera totale, di amarlo in modo sacrificale, di ubbidire con devozione, di amarlo anche in termini di servizio. In sostanza si tratta di amare veramente Lui. Questo significa essere un cristiano. In pratica impegni tutta la tua vita ad amarlo. E nell'Antico Testamento il grande comandamento era di amare il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con la mente e con la forza. Insomma, la somma di tutta la legge punta a questo unico obiettivo. Tutto ciò che Dio richiede di amare Lui e ovviamente il prossimo come te stesso. Ma inizia con l'amare Dio con tutto il tuo cuore e in pratica con tutta la tua forza, per dire in maniera completa, senza niente escluso. Ora, se questa è la somma della legge, il sommario della legge, che tutto si può, che Gesù ha riunificato dicendo che il più grande comandamento è amare Dio, allora significa che la somma di questa, il sommario della relazione di un cristiano, è amare Cristo con tutto se stesso. Lo scopo infatti di Dio è che amiamo Cristo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, mente e forza. Essere cristiano significa amare così tanto Cristo da volerlo sempre di più conoscere, da volerlo esaltare, da volergli piacere, da volerlo servire, da voler sempre essere con Lui e di volerlo condividere con gli altri. In pratica si tratta di un travolgente e consumante affetto per Lui. Questo è il senso e il centro dell'essere un cristiano. E così la vera domanda da porci quest'oggi, quando parliamo della nostra vita cristiana, è porci questa domanda: quanto amiamo Gesù? Sta crescendo il mio amore per Lui? Lo amo più adesso che in passato? Lo desidero di più rispetto a anni fa? Paolo, sappiamo che attraverso le sue lettere era animato dal conoscere sempre di più Cristo, di cogliere ogni aspetto di questa realtà. Voleva comprendere ogni parola che ha detto, ogni azione che lui ha fatto, comprendere la pienezza dei suoi propositi, la sua redenzione, afferrare fino in fondo la sua mente, sapere come egli pensava su tutto. Era spinto a servirlo, a esaltarlo, a onorarlo, ad annunciarlo, semplicemente perché lo amava. E ciò è coerente con la definizione biblica di che cosa significa essere un cristiano. E amare Cristo è amarlo come colui che per primo ha amato noi. Gesù dice in Matteo 10,37 che chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, e chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. In sostanza Gesù sta dicendo che amarlo, cioè che vuole e desidera essere amato più di qualunque altro, di qualsiasi effetto che è un affetto naturale, un genitore o un figlio. Si tratta di amare Cristo fino al punto in cui sei disposto a prendere la tua croce, dove sei disposto a perdere la tua vita, dove sei disposto a odiare te stesso e tutti i tuoi sogni e le ambizioni, speranze e desideri. Paolo scrive in Seconda Corinzi che l'amore di Cristo ci costringe, in pratica ci guida e motiva in questa direzione. La vita cristiana riguarda un atteggiamento del cuore molto più che una teologia, cioè quello che devi credere o quello che si deve fare. E quell'atteggiamento del cuore è un atteggiamento d'amore. In Efesini capitolo 6, versetto 24, Paolo scrive: la grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con amore inalterabile. Questo significa che l'amore per Lui, in un certo modo, può cambiare nel corso del cammino cristiano. Questa è la realtà del cristiano. È una cosa molto semplice da capire. Quindi amare Cristo in una maniera disinteressata, amarlo nella misura in cui sei disposto, come detto, a rinnegare te stesso, ad abbandonare tutto ciò che hai, anche ad odiarti, e sei disposto a dire addio a qualunque affetto, qualunque cosa, per obbedirgli, onorarlo, servirlo e proclamarlo. E appunto questa è la domanda di quest'oggi. Ami il Signore Gesù Cristo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza? Gesù dice in Giovanni 14, 21 che chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò. E quindi il sunto è un'obbedienza totale, un'obbedienza che quest'amore porta a chiedere a Pietro: se mi ami, pasci il mio gregge, servimi, vai avanti. E questo è il problema. Questa è la questione del cuore nella vita cristiana, di amare Cristo. E quindi la domanda per noi da porci è: qual è la condizione del nostro amore per Cristo oggi, in questo momento? Sei letteralmente attratto dalla sua bellezza, dalla sua gloria e dalla sua maestà? La vita cristiana è amare Cristo. E la domanda da porsi è: qual è lo stato del mio cuore quest'oggi di fronte a Lui? E dobbiamo essere preoccupati di questa domanda, perché in un certo modo, come sono io, come sei tu, così sarà la Chiesa. Perché noi facciamo parte di una comunità. Beh, potremmo dire, se siamo qua, noi tutti amiamo Cristo. Sì, tutti amiamo Cristo in una certa misura, ma il livello di quell'amore può cambiare nel corso della vita. E voglio portarvi al passo di oggi, a un passo nel quale ci mostrerà che non si tratta di amare un po' Cristo, ma di amarlo in maniera piena, completa. E vedremo questo passo dalla lettera di Apocalisse, dove il Signore stesso scrive una lettera a una chiesa. E nello specifico vedremo oggi la lettera della chiesa a Efeso. Ma prima di andare al passo, vi voglio illustrare, precedere questa cosa dal contesto. Prima di vedere, di analizzare questa lettera, Giovanni descrive una visione del Signore Gesù. Al capitolo 1, al versetto 12, dice che io mi voltai per vedere chi mi stava parlando, e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana, candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Pensate, tante volte le persone dicono mi piacerebbe vedere, ma Giovanni ha questa visione, e notate bene, il discepolo che più amava Gesù Cristo in pratica cade come morto quasi a questa visione. Questa è una rappresentazione di Gesù che lo terrorizza in un certo modo. E raffigura Cristo che si sta muovendo attraverso la sua Chiesa, o meglio alcune Chiese. I sette candelabri d'oro sono sette Chiese elencate al versetto 20. E quindi abbiamo questa grande immagine della gloria di Cristo che si muove nella sua Chiesa. Lo vediamo dare potere alla sua Chiesa, lo vediamo intercedere come un sommo sacerdote, questa è la visione della veste e della cintura, purificare la sua Chiesa con la sua visione degli occhi fiammeggianti, e guida la sua Chiesa con la sua voce. Vediamo riflettere la sua gloria attraverso la Chiesa come il sole che splende nella sua forza. Ed ecco che Cristo, che si muove in tutta la sua gloria, Lui è il centro, Lui è il tutto per la Chiesa. Ora, da questa visione di Cristo derivano sette lettere, e queste sette lettere sono elencate al versetto 11. C'è una lettera per Efeso, per Smirne, per Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. E quelle sono sette lettere a sette chiese appartenenti a sette reali città. Sono tutte concentrate nell'Asia Minore, l'attuale Turchia, e fondamentalmente queste chiese hanno avuto una chiesa madre, che è quella di Efeso. In pratica, attraverso l'opera di Efeso sono state fondate Smirne, Filadelfia, Laodicea e tutte le altre. Sono vere e proprie chiese. Il Signore dona a Giovanni, nell'isola di Patmos, dove scrive, una lettera per ciascuna di queste chiese, e queste lettere sono contenute nei capitoli 2 e 3 di Apocalisse. Come detto, sette chiese, delle vere chiese, ognuna ha delle caratteristiche particolari, uniche, e anche delle problematiche uniche. Due di queste chiese, non hanno dei problemi, non vengono elencate. Vengono onorate, ma cinque di loro sono chiese seriamente con problemi. Non sono, come detto, sono vere chiese, non sono delle metafore, non è un simbolismo, ma al tempo stesso identificano le chiese per tutte le epoche, anche oggi, per noi oggi, e sono perciò un modello, un esempio e al tempo stesso un monito al quale dobbiamo prestare molta attenzione. E la prima lettera va alla chiesa di Efeso, la chiesa principale, ed è indirizzata all'angelo, o diciamo al ministro. Questa lettera va al ministro, il servitore o al capo della chiesa, cioè il messaggero, è quello che significa l'angelo della chiesa. Al versetto 1 del capitolo 2 dice: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Benché scriva materialmente Giovanni, Gesù sta scrivendo questa lettera. E se Gesù sta scrivendo una lettera, allora quella chiesa deve prestare molta attenzione a quello che Cristo ha da dire a loro. E deve prestare molta attenzione a quello che può dire anche a noi oggi. E vedremo che questa Chiesa ha tre aspetti. Ha una solida realtà, ma ha un problema nascosto e ha un rimedio da adottare. Il meraviglioso libro di Apocalisse racconta tutto ciò che avverrà in futuro, ma in apertura, i capitoli da 1 a 3, ci sono appunto questa parte dedicata principalmente a quello che Cristo ha da dire alla sua Chiesa, e quindi deve attirare le nostre attenzioni. Per cui vi invito a aprire Apocalisse capitolo 2 e leggeremo dal versetto 2 al versetto 7. Questo è quello che Gesù scrive alla lettera di Efeso. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza? So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia è questo, che detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, a chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Questa prima lettera è indirizzata a una chiesa forte, molto forte. Era una chiesa con una sana teologia, era una chiesa seria, zelante, impegnata, una chiesa che potrebbe essere un modello per l'evangelizzazione delle zone circostanze. E quella chiesa ha avuto un inizio veramente incredibile. Nel capitolo 19 del libro di Atti ci viene descritto quello che è successo quando questa chiesa è nata. Paolo giunge in questa città e vi trova alcuni discepoli. Quindi Dio usa Paolo per fondare questa chiesa. E ci viene detto al versetto 8 del capitolo 19 che entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Paolo, come maestro ebreo, come uomo riconosciuto per la sua grande cultura, aveva accesso a questa sinagoga e lo vediamo che per 3 mesi espone le cose relative al regno di Dio. Ma poi nascono subito dei problemi dentro la sinagoga. Dice che siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della nuova via davanti alla folla. Gli ebrei cominciarono a diventare sempre più duri, ostili a quello che lui insegnava e quindi incominciano a screditare Paolo di fronte alla folla proprio per sminuire il suo messaggio. E così Paolo si vide costretto a separarsi, a non andare più in sinagoga, a portarsi via fuori alcuni di questi discepoli e si trasferisce la sua azione in una scuola, nella scuola di Tiranno. E qua dice che questa cosa andò avanti per due anni. Quindi pensate, questa chiesa ha avuto potremmo dire dopo il Signore Gesù Cristo il top dei predicatori, il top dei teologi che ha avuto il grande beneficio per 2 anni di essere accresciuto attraverso questi suoi insegnamenti. Atti dice che questo durò per 2 anni, così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Pensate, a quei tempi non c'era internet, non c'era la televisione, la radio, nessuna carta stampata, mezzi di comunicazione molto difficili, eppure attraverso questo insegnamento e attraverso l'entusiasmo di questi discepoli il messaggio del Vangelo si diffonde nell'Asia. Ma non solo c'era una grande attività di insegnamento, ma Dio fa qualcosa di straordinario anche attraverso Paolo. Al versetto 11 dice che Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Pensate, c'era così tanta potenza che veniva sprigionata attraverso Paolo che anche in sua assenza, attraverso i fazzoletti, le persone venivano guarite. Quindi stiamo parlando di una nascita straordinaria che praticamente non ha avuto eguali se non nella Chiesa di Gerusalemme. Ed era così straordinario quello che stavano facendo e stava avvenendo, che addirittura degli esorcisti ebrei volevano imitare l'operato di Paolo e usare il nome di Gesù per praticare le loro arti. Al versetto 17 dice che questo fatto fu risaputo da tutti, giudei e greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù era esaltato. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti, e calcolato nel prezzo trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Guardate quale azione aveva questa chiesa nel circondario, nella realtà nella quale viveva. Molti esorcisti si convertono e arrivano a bruciare la loro vecchia attività. Pensate, qua viene calcolato il prezzo di questi libri. E per fare un conto, in pratica il valore di questi libri sono, concedetemi l'errore in matematica, ma circa 150 anni di stipendio di un lavoratore. Pensate il valore che potevano avere. Quindi vediamo un grande avanzamento del Vangelo in questa Chiesa. E ovviamente questo avanzamento si tocca sempre di più la società nella quale si trovano. In questa città c'era il grande Tempio di Diana, che dominava la città. Il Tempio di Diana era considerato una delle sette meraviglie del mondo antico. E al versetto 25 del capitolo 19 vediamo che la Chiesa aveva così tanta crescita, così tanto effetto sulla società nella quale viveva, che addirittura la pratica a questo Tempio viene messa in crisi. Tant'è che coloro che costruivano le immagini dicono: uomini, voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità. Cioè, in pratica incominciano ad attaccare fortemente l'idolatria e gli uomini a mettere a rischio gli affari che venivano fatti. E al versetto 28 dice che il popolo era pieno di rabbia e cominciarono a gridare: grande Artemide degli Efesini. E cominciò una rivolta e tutta la città fu piena di confusione, e trascinando con sé con forza Gaio e Aristarco, Macedoni, i compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. E pensate quale possa essere... cosa potesse essere stare in quella chiesa a quel tempo? Un grande inizio, un grande potere che sta avvenendo sotto i loro occhi, un'intera città che cade nella confusione, che va nel caos, un'idolatria che si sta sgretolando sotto l'azione della diffusione del Vangelo. Questa era una grande azione che il Signore compiva attraverso questa chiesa. E pensate che questo tempio, come detto, non solo era una meraviglia da un punto di vista architettonico, ma in questo tempio c'erano migliaia di prostitute, di sacerdotesse che si prostituivano, e i loro culti vedevano grande musica, ballerine e un'orgia sfrenata con tutti i passanti, perché era anche un luogo di grande commercio. E nel mezzo di questo ambiente troviamo una chiesa che mette a rischio tutto questo, che domina fortemente su tutto questo, su tutta questa società. Potremmo dire: wow, che inizio glorioso che ha avuto questa chiesa! Come deve essere stato entusiasmante farne parte! Che gioia avranno provato i membri della Chiesa di Efeso? Che tipo di felicità, che tipo di soddisfazione vedere che che praticamente niente e nessuno riusciva ad opporsi. E poi, quando Paolo se ne andò via, arrivò Timoteo come pastore, e oltremodo ad Efeso ebbero poi ancora Aquila e Apollo, che era un grande maestro dell'Antico Testamento. Potremmo dire che questa chiesa ha avuto i migliori insegnanti riguardo alla parola di Dio. Quindi il migliore inizio immaginabile, la migliore leadership, ed erano forti, tant'è che il Signore Gesù, quando scrive questa lettera, dice: io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. Il Signore Gesù loda questa chiesa, conosce quello che fanno, e come abbiamo visto le opere erano veramente tanta roba. E Gesù sottolinea che per fare queste opere hanno dovuto anche faticare. La fatica è un lavoro duro che porta all'esaurimento. In pratica Gesù sta dicendo: so quanto avete lavorato duramente per il regno, l'avete fatto per me, è un lavoro diligente e coerente con il messaggio. Pensate, nella chiesa ci sono molti che non fanno nulla, ma non a Efeso. Tutti lavoravano e lavoravano per il regno. E non pensiate che per loro la vita è stata facile. Gesù dice: conosco anche la tua costanza, che significa la capacità di rimanere sotto pressione, sotto l'angoscia, di sopportare la difficoltà e di continuare a fare con coraggio ciò che si deve fare. Non è che, come detto, la chiesa di Efeso faceva tutto ciò perché era semplice o perché era bello, ma erano forti perché erano determinati. Lavoravano fedelmente fino all'esaurimento, controcorrente, e rimanevano lì e rimanevano fedeli, costanti. Infatti penso sempre che non è difficile fare un qualcosa di grande. La vera difficoltà è rimanere costanti in quello che si fa. E Gesù sottolinea anche altri aspetti positivi di questa chiesa. Al versetto 2 dice che: so che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Non solo questa chiesa aveva un fronte esterno, che come abbiamo visto fronteggiava in una maniera meravigliosa, ma anche nel fronte interno c'erano delle battaglie, e questa chiesa era una chiesa, wow, un esempio e un modello. Dice che non sopportava i malvagi, quindi dentro la chiesa c'erano uomini dediti al peccato che non avevano scampo e non avrebbero avuto un atteggiamento di permissivismo. Al versetto 6 dice che: tuttavia è questo, che detesti anche le opere di Nicolaiti, che anch'io detesto, il Signore Gesù dice. E non sappiamo, non abbiamo molte notizie, per dire quasi nulla, di chi fossero i Nicolaiti, ma la tradizione dice che Nicola, probabilmente uno degli uomini eletti al capitolo 6 come diaconi, abbia incominciato a introdurre una delle condotte immorali e licenziose e oscene all'interno della Chiesa. Clemente, un padre della Chiesa, dice che i Nicolaiti avevano la morale delle capre. Ma questa Chiesa non aveva tolleranza per questo. Odiavano ogni tipo di libertinaggio, ogni tipo di dottrine che permettesse di tollerare l'immoralità, tutto ciò che era contrario alla legge di Dio. Lavorava sodo, sopportava la fatica, perseverava e fronteggiava il peccato. In un certo modo applicavano a meraviglia la disciplina del Signore. E oltremodo dice che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Ricordate il monito nel capitolo 20 di Atti, quando Paolo si separa da questa chiesa e avvisa gli anziani di questa chiesa, dicendo: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Questa chiesa era dottrinalmente forte, così di avere un discernimento, molto discernimento, lavora molto e smaschera i falsi apostoli che si infilano tra di essa. E al versetto 3 Gesù dice: so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Questa è una specie di commento finale, perché è tutto ciò che abbiamo visto stava continuando nel mentre il Signore Gesù scrive questa lettera. Tutta questa lode, questo encomio, stava succedendo in quel momento. E questa è una chiesa per il quale penso che ognuno vorrebbe vivere e anche morire per essa. Era, potremmo dire, quasi una chiesa perfetta. Avevano tutto. Eppure, a un certo punto, al versetto 4, il Signore Gesù lancia un monito, una bomba. Evidenzia il problema di questa chiesa. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. È interessante che il Signore Gesù dica: ho questo contro di te. In pratica, lo sguardo penetrante, elencato al capitolo 1, versetto 14, gli occhi come fiamma di fuoco, erano penetrati nel cuore di questa chiesa. E il Signore intravede un difetto fatale, sfuggito probabilmente agli occhi di tutti. I cuori di questa chiesa, così forte, così fedele, costante, eccetera, eccetera, i cuori si stavano raffreddando. Avevano lasciato il loro primo amore per Cristo. Sì, stavano ancora facendo quello che hanno sempre fatto. Quello che facevano erano le cose giuste che ci si aspettava, quello che era pianificato, quello che ogni programma aveva strutturato, e in un certo modo le persone si sentivano al sicuro e onoravano tutti coloro che si prestavano a far questo. C'era opere giuste e corrette, una giusta teologia. Eppure per Gesù qualcosa non funziona. Nonostante lo straordinario stato di forma, un potente male si annidava e incominciava la sua azione fatale. È come un cancro. Può avere iniziato la sua opera, eppure in questo momento io stare benissimo, non avvisare alcun sintomo. In pratica, quello che Gesù stava dicendo alla chiesa di Efeso, tutto in pratica è diventato un dovere in questa chiesa. In un certo modo la luna di miele era finita. Ed è come può essere un matrimonio. Puoi avere un matrimonio che dura nel tempo, dove tutto è perfetto, dove ci può essere la fedeltà, il dovere di essere marito e moglie adempiuto a meraviglia, la responsabilità, eppure la passione essere svanita. Nessun grande scandalo in questa chiesa, nessun grande problema, ma il cuore era freddo, il brivido era scomparso e l'entusiasmo si stava prosciugando. Ed è interessante come una chiesa può lavorare sodo, perseverare fedelmente per anni, non sopportare il peccato e fronteggiarlo, avere una sana teologia, da conoscere le eresie quando la vedono, non stancarsi mai, essere fedeli e il Signore vedere qualcosa che nessuno di noi potrebbe vedere. Può vedere il nostro cuore, il mio e il tuo. E può capitare a chiunque di diventare freddo, indifferente, quasi distante nel proprio cristianesimo. Ed è allora che comincia a sgretolarsi il tutto e la gente diventare apatica. E potremmo dirci, beh, come fa una chiesa a diventare così? Una chiesa diventa così quando la sua gente inizia questa trasformazione. Come detto, siamo un insieme e ognuno ne fa parte. E diventiamo così, la chiesa diventa così quando diventiamo così. Quindi la vera domanda da porsi ora è: qual è oggi la condizione della mia relazione con Cristo? Come descriverei il mio amore per Cristo su una scala da 1 a 10? Sono consumato dalla sua gloria, dal suo onore, dalla sua parola e da ciò che gli è gradito e dalla sua volontà? Come descriverei a me stesso e non a qualcun altro la mia vita cristiana? E dalla risposta a queste domande che possiamo determinare lo stato di forma della mia vita spirituale e della Chiesa alla quale appartengo. Una Chiesa può essere forte a fronteggiare gli scandali, fronteggiare le eresie, avere costanza nel ciò che può essere, che deve essere fatto, e in fondo tutto ciò non avere un grande valore. Ciò che conta realmente è il cuore. Ha a che fare con il membro, con te e con me, che diventa indifferente a Cristo e quindi in un certo modo si entra in una spirale nella quale si incomincia a cadere in compromesso con il peccato e porti distruzione alla tua vita, alla tua famiglia e alla tua chiesa. Ha a che fare che nasce dentro ognuno e che nessuno può vedere tranne il Signore. Nella vita le cose cambiano. E molte volte io mi sono interrogato dicendo: quanto durerà la mia fede? La porterò fino alla fine della mia vita? E per usare i termini che ho detto, quando finirà la mia luna di miele con il Signore Gesù? Beh, devo fare del mio meglio per assicurarmi che la luna di miele non finisca mai. Non so se la tua esperienza è la stessa o meno. Non so se la tua luna di miele con Cristo è finita, ma se è finita, allora siamo in guai seri. Perché se percorriamo questa strada, allora siamo nella strada del monito che il Signore Gesù ha dato alla Chiesa di Efeso. Dice, che troviamo al versetto 5, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Letteralmente significa: io chiuderò questa chiesa. Ed è incredibile pensare che il Signore possa diventare in un certo modo il peggiore nemico della Chiesa stessa. Pensiamo tante volte che la Chiesa è invincibile, e lo è perché le porte dell'Hades non la potranno vincere. Cristo conserva la sua Chiesa nel tempo contro la persecuzione, la difficoltà, le mode, la cultura e quant'altro. Ma Cristo può rimuovere il suo candelabro. Satana può entrare in una Chiesa, cominciare a lavorare, e se quella Chiesa cede a Satana, se Satana riesce a spegnere quella fiamma, allora Cristo arriverà e rimuoverà il candelabro. La Chiesa di Efeso fu fondata dal Signore Gesù, in termini spirituali, per quanto abbia usato Paolo, Timoteo e quant'altro. Ed egli fu quello che avrebbe posto fine alla vita di questa Chiesa, se non si fosse pentita. Ecco quanto è serio riguardo alla perdita dell'amore. E sapete cos'è successo a questa Chiesa? Che questo monito ha avuto il suo seguito. Il Signore ha chiuso quella testimonianza, la sua testimonianza è scomparsa e non c'è nemmeno adesso. In quel momento, quando il Signore Gesù, ci sono dei vincitori che vengono elencati al versetto 7 che ascoltavano ciò che lo Spirito diceva. C'erano dei veri credenti quando il Signore Gesù stava parlando e la maggior parte avrebbe mangiato dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio ed erano diretti verso il cielo. Non è che fosse una chiesa di non credenti. Oserei dire che la maggior parte di loro potrebbero essere degli esempi. erano diretti verso il paradiso, ma avrebbero comunque perso il loro ministero perché in loro si era spento il loro amore, il loro primo amore. Ma vediamo il rimedio. Cosa avrebbe dovuto fare la chiesa di Efeso? E vediamo tre cose. Il Signore dice per primo, ricorda. In pratica stava dicendo alla chiesa di Efeso, ricordati come tutto è nato, ricorda del tuo paganesimo, ricorda di come eravate persi nelle vostre modo di pensare, ricorda quanto eravate in un certo modo disperati da un punto di vista spirituale. Dovevano ricordare l'immoralità in cui erano stati coinvolti nel passato e ricordare cosa era successo quando il Vangelo è esploso in quella città e abbiamo visto il grande clamore che ha suscitato. Avrebbero dovuto ricordare la gioia, l'euforia, la soddisfazione, tutto quello che hanno fatto e di come hanno capovolto una sottosopra una città. La caduta spirituale può derivare dall'oblio e dalla dimenticanza. Pensate, la Bibbia ci invita costantemente a ricordare. Tutte le feste, e in particolar modo le feste dell'Antico Testamento, a cosa servivano? A ricordare alle nuove generazioni quello che Dio aveva fatto. Pietro dice, scriveva queste cose per ricordare. In pratica Efeso avrebbe dovuto in un certo modo tornare indietro e ricordare cosa aveva provato all'inizio quando erano sopraffatti dalla gioia. Quando in quel tempo, e forse lo è stato anche per molti di noi, non potevi ricevere abbastanza insegnamenti biblici, non potevi avere abbastanza tempo da solo per il Signore, non potevi avere abbastanza della comunione fraterna, non potevi parlare abbastanza del Signore Gesù e gli altri, quando in pratica c'era questo entusiasmo che sembrava non ponerti alcun limite. Guardiamo la nostra vita. C'è qualcosa che amiamo più di Cristo? C'è qualcosa che desideriamo di più che Lui? C'è qualcuno che vogliamo, o qualcosa che vogliamo servire di più di Lui? Perché se c'è questo qualcosa, significa che il nostro amore per Lui è già perduto. In pratica dobbiamo tornare indietro e ricordare quello com'era all'inizio. E in secondo luogo dice non solo ricordati da dove sei caduto, e tra l'altro da dove sei caduto indica che questa perdita di amore per Cristo è un peccato. Perché dice poi il versetto 5, se non ti di pentirsi di questa cosa. Perciò la seconda cosa è pentirsi. Perdere questo primo amore, perdere questo entusiasmo per Cristo è peccato. In pratica Efeso avrebbe dovuto confessare il peccato di aver perso questo primo amore, di averlo lasciato, di confessare il peccato della propria freddezza, il peccato della routine al culto e a tutto il resto della vita cristiana, il peccato di servire il Signore senza esuberanza e senza gioia, il peccato di fare semplicemente il dovere che tutti si aspettano da un buon cristiano. Forse oggi potremmo conoscere molte cose di Gesù rispetto al passato. Possiamo avere anche una solida teologia, ma potremmo aver perso quell'entusiasmo e il nostro primo amore. E così il Signore dice, pentiti, pentiti. E per terzo dice, compi le opere di prima. Cioè in pratica ricominciare in un certo modo, Efeso è stata chiamata dal Signore Gesù a ritornare alla semplicità di molti anni prima per tenere in piedi la fiamma del Vangelo. È un disastro perdere il primo amore, perché è un killer silenzioso quando una chiesa abbandona il suo primo amore. E non necessariamente la chiesa si rende conto di questo. Si smette di amare Cristo, di metterlo al centro di tutto e pian pianino si scende in una via di compromessi con il mondo e l'intera idea di amare Cristo scomparirà dal nostro vocabolario. E si passerà poi dal compromesso alla corruzione. E in una parola si fa il percorso che da Efeso, per diventare una chiesa come Pergamo, come quella di Tiatiri, Sardi, Laodicea e così via. Quanto ami Cristo? Lo amo di più del passato? Se abbiamo perso il primo amore, il primo passo per la morte di questa chiesa è già compiuto. Come morirò? Beh, non ha una grande importanza come finirà la mia vita. Ma cosa ne sarà di questa chiesa tra 30-40 anni? Questo è importante. Se abbiamo perso il primo amore, il cancro letale della fine ha iniziato il suo micidiale percorso. Perciò con questo passo guardiamo a un nuovo inizio. La mia preghiera e il mio desiderio per noi è che il Signore ci conceda per Lui un rinnovato amore per Cristo. Ringraziamo Cristo per la lettera alla Chiesa di Efeso e la lettera per la nostra Chiesa oggi, che ci ricorda di riaccendere l'amore per Lui. Possiamo noi essere una Chiesa consumata dall'amore per Lui. Che il Signore ci conceda la grazia di essere persone che amano veramente il Signore. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto un passo che ci deve portare molto a riflettere. Una realtà di una Chiesa forte, eppure nel massimo della sua potenza avere l'inizio della propria fine. E Signore, non so se anche noi viviamo questa realtà. Tu la puoi vedere. Quello che possiamo fare con questo passo è che ognuno di noi si interroghi su questa realtà. Chi sono io di fronte a Cristo? Lo amo veramente? O anche in me si è spenta quella fiamma che porterà alla caduta? Che questa parola possa indurci a ognuno a riflettere attentamente, affinché, Signore, non succeda come a Efeso. Efeso ha ignorato il rimedio di ricordare, di pentirsi e di tornare alle cose di prima. E sappiamo, Signore, a quale fine la contraddistinta. Signore, agisci col tuo Santo Spirito quest'oggi nei nostri cuori per metterci in luce la realtà della nostra vita cristiana. In Cristo Gesù. Amen.